L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
L'assalto a Forte Apache messo su da Massimiliano Allegri non ha sortito effetto per la Fiorentina e per Vincenzo Italiano, tant'è che la Juventus chiude la giornata di campionato portandosi a casa la vittoria in casa Viola per 1-0, un tiro, un gol. Parleremo a lungo di questa partita, come parleremo a lungo anche dell'Inter che va a casa dell'Atalanta, porta a casa anche lì in quel caso una vittoria molto importante, e quindi sono le due squadre che adesso sono lanciate alla riscossa per una mini fuga in vetta alla classifica. Oggi ci sarà anche la sfida tra Frosinone Empoli e Torino Sassuolo, che chiuderanno la giornata numero 11 di questa Serie A, che ha regalato anche la sconfitta in attesa sorprendente del Milan in casa contro l'Udinese di Cioffi, che dunque inverte un po' la tendenza di una stagione cominciata così e così, anzi abbastanza male. Dubbi, perplessità su Pioli, si va avanti e ci sarà sicuramente spazio per i tanti nostri ascoltatori che già vedo molto avvelenati sulla questione Milan. Il Napoli vince, ma non convince i tifosi del Napoli, perché la vittoria contro la Salernitana arriva per 2-0, sì, ma un 1-0 che ha tenuto in bilico la partita per molto tempo, un 1-0 peraltro viziato da una posizione di fuorigioco per il quale ci porterà a fare ulteriori analisi sulla gestione VAR, che evidentemente insomma qualche cosa ancora deve registrare. Questo e tanto altro al menù del giorno di TMV Radio. Comincia il nostro spazio editoriale. Buongiorno da Vincenzo Malangelo, Giorgio Sorani, cabina di regia. Buongiorno direttore De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Questa volta parto dal finale, direttore. Allora, quando vai a Firenze, vinci 1-0 con un tiro, un gol, e poi ti chiudi e non lasci spazio a nulla per la squadra avversaria che attacca ma non trova spazi, io ci vedo proprio una firma, Massimiliano Allegri, quasi come se si divertisse a vincerla così. Però devo dire, direttore, che vederlo sorridere mi faceva capire che proprio come se avesse detto sì, io vinco 1-0, però intanto vinco.
Guarda, ci sono tanti aspetti di questa partita che secondo me vanno considerati. È vero, alla fine è stato un assalto da parte della Fiorentina, il 70% del possesso palla è stato della Fiorentina, 30% della Juventus. Questo la dice lunga anche sui tiri, una caterva a pochissimi, sui corner, sui falli commessi, insomma su tutto. Sempre in posizione molto più difensiva ovviamente la Juventus. Però dico una cosa, riguardiamoci l'azione del gol della Juventus. È un'azione secondo me bellissima, che io continuo a dire è al di fuori delle competenze di Allegri. Cioè manovre o azioni manovrate in quel modo non appartengono ad Allegri. Ad Allegri appartengono queste vittorie di corto muso, cioè ad Allegri appartiene il stare tutti coperti, stare indietro, urlare in testa a Miretti di non spingersi avanti, questo è Allegri, no? Però fin quando vince, io ribadisco, nel calcio alla fine contano i numeri. I numeri sono stati impietosi per Allegri nelle scorse due stagioni e soprattutto nella Champions. I numeri in questo momento sono a favore di Allegri, quindi viva Allegri. Non è un... Il calcio non può essere mai una questione di opinioni soltanto, si possono esprimere assolutamente nella piena legittimità, ma poi contano i risultati, contano gli albo d'oro e contano le vittorie anche a livello internazionale. Ribadisco, Allegri deve farsi perdonare due stagioni veramente da dimenticare, da buttare, e non veniamo a dirci la scusa dell'alibi, i 10 punti in meno, perché anche con 10 punti in meno la Juventus poteva recuperare il quarto posto, non l'ha fatto proprio per questa mancanza assoluta di capacità di gioco. Però ribadisco, se nella mancanza assoluta di capacità di gioco si vede qualche barlume soprattutto in quell'azione offensiva e in altre azioni offensive che la Juventus sta portando avanti, probabilmente appunto con, chiamiamoli dei suggeritori, chiamiamoli degli assistenti, con qualcuno che in questi casi sta dando delle indicazioni positive ai giocatori. Ecco, fin quando ottiene così le vittorie, io ribadisco, non ci trovo niente di scandaloso, e sarebbe anche sbagliato fare processi. Ha vinto, è seconda, è a pochissimo dalla vetta, e la Juventus concorre per lo scudetto.
Sono molto d'accordo con te, direttore. Peraltro, un amico di TMV Radio, che è il nostro opinionista di tutti i giorni, Alain Valnegri, che è grande esperto di calcio, lo seguiamo ogni giorno alla fine della trasmissione, tifoso della Fiorentina, gli feci questa domanda così provocatoria venerdì e gli dissi: mettiamo il caso che insomma tu c'hai la tua Fiorentina, la miglior Fiorentina, devi vincere, punti su Italiano o su Allegri? E lui mi ha detto: se mi devo divertire magari posso puntare su Italiano, però se devo vincere ti dico Allegri. E lui non è un allegriano convinto, però questo fa capire che poi dopo alla fine, direttore, si riduce un po' tutto necessariamente alla vittoria. Allora torno a Vincenzo Italiano, perché è vero che la Fiorentina...
No, però ti spiego, sì. entro su Italiano perché so dove vuoi arrivare. Sì. Io penso che è vero che la Juventus si è chiusa, però devo dire la Fiorentina ha denunciato dei limiti pazzeschi, perché diciamo c'è anche nel gioco del calcio in particolare una bellezza della fase difensiva, secondo me esiste.
Sì, sono d'accordo.
Pochi l'apprezzano, ma esiste. E se tu non riesci a scardinare questa bellezza, in qualche modo, in effetti, hai fatto correre pochi pericoli alla squadra avversaria. Il limite è tuo, c'è anche la capacità dell'avversario a chiudersi bene, a chiudere gli spazi, a sapersi difendere. Ma il limite è tuo che non riesci, diciamo, con la tua capacità di bellezza di gioco, quello che vuoi, schemi, eccetera, eccetera, a sfondare quel muro. E questo è un limite di Italiano e di tutti gli allenatori che in qualche modo propagano un pochettino questa filosofia del bel gioco. Il bel gioco deve essere sempre finalizzato a un risultato, altrimenti veramente non frega nulla, sinceramente.
No, è così. E, del resto poi, detto e dicevi, ci sono tanti limiti. Allora, forse l'unica cosa che avrebbe potuto fare Allegri era anche, che ne so, ripartire un paio di volte, probabilmente con la difesa che aveva la Fiorentina, che dimostrava grandi carenze.
Ma gliel'ho impedito. Sì. Cioè, sentite gli urlacci a Miretti.
Sì.
Stai dietro.
Ha detto: io metto questa firma, voglio vincere con una partita. Cioè una...
Sì. Proprio l'ha dichiarato.
Sì, ha detto: voglio fare un tiro, un gol, che diventa un po' la provocazione a tutti quelli che gli dicono, no, ma che è? Quindi poi dopo ti devi quasi arrendere. Qualcuno ho visto che si è arreso dopo essere uscivolato fuori dalla Bobo TV, ma questa è un'altra storia. Detto questo,
beh, quella è meravigliosa, però
vai, diciamo te la faccio raccontare.
No, perché comunque ecco la frantumazione, qualcuno ha detto un gioco, uno scherzo, poi torna indietro, cioè, ma la frantumazione di un modello che per me è assolutamente deleterio per quanto riguarda il calcio in assoluto, il calcio da discutere, il calcio che in qualche modo deve essere anche propagato ai giovani, che deve essere in qualche modo diffuso, ma io non dico con educazione, ma deve essere diffuso senza avere schemi mentali, partito preso, ignoranza, mi permetto di dire ignoranza, cioè si sono sentite in quelle trasmissioni da parte di quasi tutti diciamo i protagonisti delle uscite veramente, al di là dell'essere sgarbate, ma veramente ignoranti. Quindi che cosa si dice? Cioè, ognuno deve dire la propria sensazione, questa è una cosa che funziona. Io guardate, dico una cosa, i follower oppure il seguito anche diciamo di influencer eccetera, se lo vai a commisurare con la statura delle persone, tu dici ma è possibile che questa persona abbia 150.000, 200.000, 1 milione di follower? Purtroppo non c'è una corrispondenza tra il valore, la competenza, la chiarezza e i follower che ti seguono. E i follower possono seguire maleducazione, ignoranza, possono seguire, è come seguire dal buco della serratura quello che succede nel mondo ed esaltarsi per la morbosità che scaturisce da queste imprese. Ecco, io non appartengo a quelli, ecco, e sono lieto di distinguermi e di dire che chi segue questi qua, secondo me, ecco, non può giudicare, non può parlare, non può assolutamente essere un compito civile, secondo me.
No, sono d'accordo, perché poi è bello il dialogo, è bello il confronto, però poi, direttore, le competenze fanno la differenza. Allora io a quello che è successo a Bobo TV di cui stiamo parlando, così apriamo e chiudiamo anche questa parentesi, fa seguito anche quella denuncia, quella preoccupazione di Rai Sport, che dice: rischiamo di perdere il calcio e lo sport, ma ci sarà anche un motivo al di là di una questione economica. Cioè anche lì ho la sensazione, e seguo il pensiero di Riccardo Cucchi che l'ha scritto sui social se non mi sbaglio, che alle competenze si è scelto altro a un certo punto. Il curriculum deve tornare ad avere un certo peso per dare una qualità, non
però posso dirti, sì. Si è scelto altro tirando il braccino, cioè nel senso che io dico voglio scegliere altro perché magari mi porta popolarità, ma questa persona che ho scelto per portarmi popolarità non si esprime nella stessa maniera, per cui è diventato famoso. Cioè, voglio dire, se uno è diventato famoso per essere becero, per essere sguaiato, e poi vai in Rai e non lo sei più, quindi cambi completamente con formazione e con un applauso alla tua coerenza, beh, ma è allora che l'ho preso a fare. Cioè, se io diciamo scelgo un protagonista perché ha quel quid appunto di, chiamiamolo pure dialogo con i giovani, con quelli che vuoi tu, e poi non lo esprime perché poi ha due condotte diverse, una sul canale Twitch e una sul Rai, beh, ma allora dovete spiegare perché sta là, cioè a che serve? Per spiegarmi l'acqua calda, cioè per spiegarmi delle cose che posso chiedere a qualsiasi altro tecnico.
Appunto, e quindi insomma poi dietro i risultati c'è sempre un lavoro fatto bene o fatto male. Direttore, in tanti, torniamo quindi al derby campano tra Salernitana e Napoli, le chiedono come è stato possibile non vedere quel fuorigioco così palese sul primo gol del Napoli, poi dire no vabbè ma l'azione è cambiata, io ho cronometrato 5 secondi e 3 centesimi è durato il recupero di palla del Napoli rispetto alla Salernitana, lì ha fatto ripartire l'azione, e in molti si dicono com'è possibile che una settimana fa si è visto il tacchetto di un giocatore Ken e una settimana dopo viene convalidato un gol così.
Allora, guarda, ti dico una cosa. Quando ero direttore di Tutto Sport,
sì,
e fu introdotta il VAR, io dissi ai colleghi, e poi lo scrissi anche sul giornale, non ci occuperemo più di Moviola. Cioè, nel momento in cui c'è la tecnologia, a che serve creare delle polemiche sul come l'ho vista io e come l'hai vista tu? C'è la tecnologia, è tutto a posto. Beh, a distanza di anni mi sono dovuto ricredere, perché è clamoroso come la categoria arbitrale si stia in qualche modo infliggendo un autogol su una materia così chiara, così netta, e che poi viene usata a intermittenza. Innanzitutto, diciamo, come abbiamo detto per il fuorigioco, la luce, eccetera, diciamo una cosa: qualunque cosa, qualunque, finiamola, non può intervenire o può intervenire il VAR. Il VAR deve poter intervenire sempre, punto. Se no, a che serve? Ah, il VAR non può intervenire in queste circostanze. Il VAR interviene in determinate circostanze. L'unica libertà che io do all'arbitro è quella di decidere se è un contatto che lui ha visto sul campo ha una intensità o meno che il VAR sicuramente non ti può dare con la sua lentezza, la sua moviola. Quindi l'arbitro può giudicare soltanto sull'intensità dell'intervento. Ma se un'azione parte con un fuorigioco nettissimo, nettissimo, si sviluppa, non viene fermata dal guardaline, che fa correre e il pallone passa agli avversari diciamo nell'immediatezza di un'azione, ah no, perché il VAR non può intervenire in quanto l'azione si è interrotta ed è passata all'avversario. Ma che significa? È un'azione completamente viziata da quel fuorigioco, completamente. Cambia perché tutto, non ci fosse certo stato quel fuorigioco, non ci sarebbe stato il passaggio al giocatore che è stato intercettato da Lobotka. E allora l'azione la devi fermare, il VAR deve intervenire sempre. Sempre, finiamola con questa ipocrisia. E poi sono d'accordo persino, questo a volte può essere anche raro, sono d'accordo persino con Marelli sul rigore del Milan. Ma che, quello è un rigore? Ma stiamo scherzando.
Ma oramai cioè, ma quello non è, però questo non è ritorna sul concetto che dicevamo noi, direttore, cioè uno dovrebbe anche fidarsi della visione del campo di gioco e dell'azione di gioco, perché ha una dinamica diversa il gioco. Se si va ad analizzare al microscopio ogni piccolo pestone, toccatina, no, eccetera, sembra una sparatoria.
Io sono ancora di l'idea di portare avanti una battaglia contro i simulatori.
Oh.
Il giocatore,
il procuratore federale, no, a quanto pare.
Ma il giocatore, hai ragione, il giocatore che si tuffa in quel modo solo perché non c'è stato nemmeno un pestone, c'è stata un'interruzione alla sua corsa che lui ha cercato e si tuffa a terra toccandosi la gamba anche sbagliata, perché non era nemmeno la gamba che aveva subito l'intervento, che non se la ricordava, doveva solo far scena per far vedere all'arbitro. Ma basta con i faraoni di turno, basta con questi che simulano per ogni cosa per richiamare l'attenzione dell'arbitro. Ne ho visto un altro, non mi ricordo quale altro giocatore, che sempre si contorceva a terra, non era stato minimamente toccato, perlomeno era stato toccato sul petto, mani in faccia. Ma finiamola con queste buffonate.
Però
i
poi
giocatori la devono finire con queste simulazioni.
Però poi, direttore,
per richiamare l'attenzione.
Se si vede Faraoni fare una roba del genere e poi vedere un procuratore federale che si preoccupa più di capire o di chiedere un'ulteriore verifica sul cazzotto, che poi non era cazzotto, di Gatti, benché gesto che deve risparmiarsi sicuramente, non va neanche a dire mezza parola su quello che platealmente e il mondo ha visto di Faraoni, allora è chiaro che la domenica successiva ti trovi in un'altra simulazione, perché il simulatore dice tanto a me non mi dicono niente.
ma poi dico articolo della lealtà sportiva che è nel codice della giustizia sportiva, tu diciamo da procuratore devi anche pensare all'educazione nei confronti dei giovani. Ma qual è il messaggio che dà una cosa tipo faraoni oppure tipo questi che si buttano a terra come se fossero stati fulminati? Qual è il messaggio che si dà ai giovani? Fate così, simulate che poi l'arbitro o l'amo viola o il VAR e poi vi vengono incontro e quindi possono darvi ragione. Perché ho sentito anche degli esperti che dicono però in quel caso forse è meglio che tu ti lasci andare e l'arbitro così vede che sei stato colpito. Ma perché se uno come nel rugby subisce un intervento e se non è grave continua a giocare, che male c'è? No, devi farlo vedere perché in qualche modo ti ha danneggiato. Ma non è vero, finiamola con queste sceneggiate, non sono degne dell'etica dello sport e non sono degne di essere poi insegnate ai giovani.
Dopodiché, guardando all'aspetto proprio tattico, errore a parte che comunque è stato incisivo e decisivo per una Salernitana che mi è sembrata volenterosa, che comunque ha fatto vedere delle luci dopo tante ombre d'inizio stagione, e il Napoli, che impressione ti ha fatto?
Poca roba la Salernitana, sinceramente, perché ci sono stati degli errori a catena per quanto riguarda la Salernitana, che doveva assolutamente licenziare Sousa dopo la sua proposizione al Napoli. Non puoi aspettare 8 giornate, e ti ha devastato un ambiente, ha trasmesso poca fiducia ai giocatori. Quale può essere la fiducia di una squadra se l'allenatore dice che è più debole dell'anno precedente? Cioè, è stata devastante la lentezza con cui si è mossa la Salernitana per ovviare a un problema molto ma molto evidente. Quindi poca roba alla Salernitana in questa ripresa con Inzaghi, e poca roba in Napoli, sinceramente. Poi con un Garcia che si offende se qualcuno gli dice che è a 7 punti dall'Inter. È a 7 punti dall'Inter, non è una domanda offensiva. L'amico e collega che stimo tantissimo, Antonio Giordano, gli ha posto una domanda normalissima,
anche educatissima, devo dire, e competente,
alla quale lui ha risposto: mi stai offendendo. Ma insomma, iniziamo a parlare bene l'italiano e a capirlo, perché poi ha detto no, la negatività è diversa da offensività,
appunto, totalmente diversa.
Cerca di essere di fatti aiutare dall'addetto stampa, fatti aiutare da qualcuno che ti faccia spiegare bene le cose.
Ma vedi, direttore, questo è anche, mi permetto, sono sicuro che troverò terra fertile con te, è colpa anche di chi, come il presidente, puntualmente attacca la stampa dicendo voi dite questo, voi dite quell'altro, non capite questo, non capite quello. Cioè, delegittimare la stampa agli occhi di un allenatore, mette l'allenatore nelle condizioni di dire vabbè, io posso dire quello
amici
che voglio, dato che sono
scemo. Amici e nemici. Questo ormai non è solo il calcio. Ormai sta diventando la vita, nel becerume in cui siamo più piombati come epoca, è questo. Cioè, io voglio la stampa amica, alla stampa nemica, o che io reputo nemica, quella magari onesta, quella che si permette di fare una critica, non la voglio, non ci parlo. Hai capito? Questa è la democrazia, e questa è la libertà di stampa. Ma veramente dovrebbero andare tutti a scuola, e recuperare un pochettino gli anni perduti come educazione civica.
No, ma io veramente credo che la comunicazione, ecco, sia schiava anche di questi comportamenti. Amici, nemici, ti metto il nemico davanti, quindi ti autorizzo a dire quello che vuoi nei confronti di una categoria che fa il suo lavoro, e poi soprattutto si mascherano gli errori che commettono gli altri. Intanto qualcuno ci scriveva, io sono d'accordo con lui, a che cosa servono più guardaline, direttore, in occasione di Salernitana-Napoli. Si stava guardando la partita.
Era un metro.
Non guardava la linea, ci mancavano solo i popcorn in mano.
Esatto, ti ho letto sui popcorn e mi hai fatto strappato un sorriso. Ma sì, ma stava al cinema questo, cioè stava a un metro, il giocatore era proprio davanti a lui e lui era allineato con il giocatore della Salernitana. Cioè, ma è assurdo, dai. Cioè, quello del Napoli, cioè, di Lorenzo, era nettamente in fuori gioco, ma è di un metro.
Non li mettiamo più allora, cioè che se si risparmia anche così, Gravina è contento, risparmiano soldi per pagare le bollette.
Ma perché? Perché c'è questo errore sempre, madornale. Lasciamo finire l'azione, te la dimentichi pure, perché veramente stai dormendo, te la dimentichi e non alzi più la bandierina. E tutto va in cavalleria, ma è sbagliato.
Sì, speriamo.
Il guardaline deve intervenire il più rapidamente possibile, se è fuori gioco, non far finire l'azione, ma anche i giocatori si arrabbiano di questo. E molto spesso imprecano contro il guardaline che non alza la bandierina, alza un'infinità di tempo dopo. Sbagliato.
Veramente assurdo, e sinceramente non significa veramente togliere anche potere a, proprio al guardalino. No, e
guarda, quello che sta succedendo quest'anno dal punto di vista di VAR e di giudizio, cioè, è veramente anomalo, è sinceramente anomalo.
Sì.
Cioè, bisogna veramente fare una revisione, non si può assistere a queste scene, a questi atteggiamenti, a queste interpretazioni, per uno è rigore, per un altro non è rigore. Uno dice il rigorino, uno dice il rigore marchiano, ma insomma, ragazzi, ma
no,
sono delle cose veramente assurde.
In tutto ciò, direttore, mentre si gioca ancora il campionato e oggi ci sono delle partite molto interessanti, domani si scende di nuovo in campo, lo farà per esempio il Milan contro il Paris Saint-Germain, ma il Milan viene da una situazione molto critica, di risultati molto negativi, e si chiude con la sconfitta in casa contro l'Udinese. Cosa ha raccontato lì e cosa racconta il momento del Milan? C'è una crisi anche di personalità?
Ma innanzitutto faccio una connotazione estetica, ma anche di sostanza. Ma è possibile che i giocatori dell'Udinese siano improvvisamente tornati in forma, corrono, esprimano una, come dire, una fisicità che quando c'era il precedente allenatore non hanno mai manifestato? Ma
non era simpatico.
È mai possibile che possa essere così evidente che una squadra voglia allontanare il proprio allenatore, come nel caso dell'Udinese? Cioè, mi sembra una cosa lapalissiana. Poi, per carità, merito del nuovo allenatore che è riuscito a risollevare un pochettino la psicologia di questi calciatori, e demerito del precedente allenatore che evidentemente l'aveva depressa. Però io ribadisco, è pericoloso mettere questo potere nelle mani dei calciatori, perché i calciatori decidono qual è l'allenatore per loro più indicato. Se allora questo risponde diciamo in termini di risultati, quindi di efficienza, io posso anche capirlo. Per esempio, mi ricordo il primo Napoli di Sarri, in cui ci fu un chiarimento nello spogliatoio con l'allenatore, con Sarri, e il Napoli adottò uno schema più congeniale a quello che dicevano gli stessi giocatori. Benissimo. Ma non è che però i giocatori devono licenziare il tecnico, perché questo è veramente un assurdo. Cioè, io la trasformazione poche volte l'ho vista, l'ho vista forse nel Napoli di Mazzari, da Donadoni a Mazzari, ma l'ho vista con questa Udinese, una trasformazione di una squadra in due partite che è clamorosa. Cioè, guardate come hanno giocato i giocatori dell'Udinese contro il Milan e come avevano giocato nelle precedenti partite. C'è un abisso, proprio un abisso. Ma per carità, l'allenatore ha messo i giocatori nella giusta condizione psicologica, di testa, quello che vuoi, ma secondo me, insomma, c'è un po' di più. E invece sull'altra sponda c'è tanto di meno per quanto riguarda Pioli. È una squadra leggera, proprio di una leggerezza incredibile. La vedi che fa tanto movimento, tanta, come dire, estetica. Ecco, adesso è proprio la filosofia opposta rispetto a quella di Allegri. Mi muovo, mi agito, però non concludo niente. A che serve muoversi e agitarsi in questo modo se non concludi niente? Non segni un gol. In difesa sei abbastanza volubile. Hai molti giocatori della difesa che sono stati espulsi e poi squalificati, segno anche di una tensione evidentemente della squadra che è troppo sbilanciata in avanti. Ma vuoi modificarle queste cose? Cioè, sono evidenti a tutti.
Serve Ibrahimovic per far capire questo e risolvere questo. Faccio il polemico addirittura.
Dici?
Serve Ibrahimovic per capire questo e risolvere questo aspetto.
Anche perché, guardate, cioè, Pioli è stato sotto assistenza di Maldini e Ibrahimovic nell'anno dello Scudetto. Li ha persi tutti e due in un sol colpo. Il che significa che è un allenatore, secondo me, bravo, che ha delle capacità, ma che per imporre, diciamo pure proporre, le proprie idee all'interno dello spogliatoio ha bisogno di un piccolo supporto. Cioè, questo è evidente.
Intanto domani scendono in campo e auguriamoci veramente che Milan possa fare un colpo contro una squadra sicuramente molto complicata da affrontare. Direttore, nel salutarci, sono stati tanti temi, quindi qualcosa non l'abbiamo toccato. Ieri mi segnalano che in Rai, io non ero in viaggio quindi non ho potuto ascoltare, si è parlato soprattutto della partita che doveva essere giocata oppure no tra Fiorentina e Juventus. Cosa ne pensi di quello che doveva essere fatto, del clima che poi c'è stato allo stadio? Io onestamente stavo verificando, ma insomma anche gli striscioni mi sembrano molto belli, quelli dei tifosi della Juventus che dicevano: nonostante non siamo come voi, vicini alla Toscana che soffre, dall'altra parte continuavo a vedere queste odiose sciarpe del Liverpool che chiaramente rievocavano spettri del passato. Ma insomma, al di là di questo, Che sensazione fate? Che a un certo punto è sembrata anche politica come questione.
Esatto, ma che c'entrano i giocatori in questo? Dai, sono delle decisioni che ci possono stare, ma cioè, comunque se non ci sono impedimenti di ordine pubblico, se non c'è... qual è la ragione vera? Veramente questa solidarietà da esprimere nei confronti di quello che è successo? Ma per carità, chapeau per una cosa del genere, però non puoi essere tu, siccome ci sono degli organi delegati competenti per quanto riguarda, diciamo, sia la protezione civile sia le forze dell'ordine, se hanno ritenuto che si potesse giocare e ci si adegua a quella decisione, ma qual è il problema? Cioè, ma non possiamo essere sempre, come dire, giudici e applicatori della legge, e improvvisamente ci inventiamo come delle caste, come se ci fossero in alcuni luoghi, ovunque, in determinate categorie, delle sorte di lobby e di poteri che in qualche modo devono manifestare la loro presenza. Tu puoi manifestare dissenso, assenso, ma dopodiché ti fermi lì. Non è che, capito?
Prendere decisioni per gli altri, diciamo.
Prendere decisioni per gli altri. E ci sono altri che devono prendere quelle decisioni. Sì. Aspettano a loro.
Perfettamente d'accordo, allineatissimo direttore. Tu sì che puoi avere i popcorn in mano, guardare le partite, non i guardalini.
Non mi hai fatto ridere.
Ma era una scena proprio.
Sotto. Ho detto, ma l'immagine sotto è il guardalino che sta guardando,
sì,
proprio là.
Si guarda la partita.
Allora, sì. Ma cos'è? Lo sguardo assente.
Perché? Va bene. Direttore, grazie, ci ritroviamo lunedì. Ciao direttore.
Ciao a tutti, ciao.